Eh sì, quante volte abbiamo sentito parlare di figure come tecnici del suono o ingegneri del suono e ancora produttori discografici? Ogni copertina del disco all'interno, se sfogliate il booklet, il cosiddetto booklet, il libretto, insomma, per chi ancora fruisce dei CD oppure dei vinili, ci sono questi nomi che identificano delle categorie fondamentali per il processo creativo che si nasconde dietro la realizzazione di una produzione discografica. Però oggi vogliamo provare a capire quale sia esattamente il loro ruolo, se sia chiaramente no, ma solo una funzione tecnica oppure è parte integrante del lavoro di realizzazione di un CD, e poi come sono cambiati questi ruoli nel corso del tempo. Oggi abbiamo due veri e propri, come dire, luminari con noi. Per la prima volta, a voi che sapete, abbiamo niente meno che Maurizio Biancani, ovvero storico ingegnere e anche fondatore o cofondatore della Phonoprint, leggendario studio bolognese dove hanno registrato delle autentiche celebrità come Dalla, come Vasco, ancora altri, Morricone, Mina, Bersani, ma veramente tantissimi altri, l'elenco è lunghissimo. Peraltro anche autore di un recentissimo volume sull'argomento, bellissimo, che sto gustando proprio in questi giorni, L'alchimista del suono, 50 anni di musica al mixer. Buongiorno a Maurizio Biancani, ben trovato a Rete 2.
Buongiorno Claudio, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
E poi un amico di Rete 2, non è la prima volta certo che è con noi, ovvero Stefano Senardi, uno dei più importanti produttori discografici italiani, che ha lavorato con nomi del calibro di Franco Battiato, di Pino Daniele, di Paolo Conte e tantissimi altri. Buongiorno Stefano, ben ritrovato.
Buongiorno a te, ciao Maurizio, buongiorno a tutti.
Ciao Stefano, che piacere questa co-intervista.
Che bello, ci ritroviamo finalmente.
Beh, bello anche per me, devo dire. Sono molto incuriosito da quello che ci racconterete. Innanzitutto devo dire che mi sto molto divertendo, Maurizio Biancani, a sfogliare le pagine del tuo nuovo libro, che ho quasi terminato, L'alchimista del suono.
Ti ringrazio.
Mi ha fatto entrare veramente in un mondo, insomma, quello di quando noi eravamo dei giovincelli, che quindi così mettevamo i primi paletti nelle nostre rispettive professioni ed entravamo nel mondo della musica, no? Ed erano chiaramente tempi diversi. Adesso, senza volere necessariamente paragonare e in alcuni casi anche denigrare il presente, non è questo il caso, ma è interessante ricordare da dove si è partiti, no? Quindi chiaramente tu cominci a descrivere le prime esperienze, il fatto di avere fondato in modo totalmente pionieristico ma con grandissimo coraggio uno studio di registrazione che poi è diventato, come diciamo poco fa, leggendario, cioè la Phonoprint, no? Quindi che cosa ricordi con più affetto di quei primi tempi della fondazione, delle prime mura della Phonoprint, Maurizio?
Beh, il fatto che fossimo letteralmente degli sciagurati, perché fare uno studio di registrazione dove non ce n'era e dove nel periodo dove l'abbiamo aperto noi praticamente i due poli discografici e di studi di registrazione erano Milano-Roma,
certo.
Cioè lì c'erano le etichette discografiche, lì c'erano gli studi che in quel periodo erano la maggior parte dei casi costruiti all'interno delle case discografiche stesse.
Certo.
Noi invece, da dilettanti allo sbaraglio senza sapere niente, ci mettiamo insieme in un bel tot di persone, raduniamo un po' di soldi che erano indispensabili, ci indebitiamo fino al collo e costruiamo il primo studio di registrazione. E da lì partiamo senza averne neanche la cognizione, cioè io facevo il fonico dal vivo in quel periodo e quindi avevo un pelo di conoscenza e di esperienza più che altro con le orchestre che andavano in quel periodo, con i gruppi che andavano in quel periodo. Gli altri, uno era un perito elettronico, l'altro un perito commerciale, cioè eravamo veramente un insieme di gente che non sapeva che cosa stava facendo.
Però insomma, però grande coraggio,
lo siamo,
no?
Inventati, sì, però tanto coraggio, esatto, e ce lo siamo inventati e piano piano abbiamo preso la nostra importanza e siamo diventati alla fine un terzo polo. Abbiamo cominciato a richiamare gente anche da Milano e da Roma e abbiamo capito pian piano di avercela fatta.
E certo, è stato
lottavate, ci sono voluti tanti anni, però
è bello, immagino lottavate con dei colossi, per esempio penso alla RCA, insomma, in primis in quei tempi lì, no, dove c'era,
sì,
lo studio
però,
più grande d'Europa.
Però diciamo che da un lato siamo stati abbastanza aiutati dal fatto che certi artisti bolognesi, come appunto Lucio Dalla, come appunto Francesco Guccini e altri, che erano il top in quel periodo, poi avevano molto piacere di avere un posto da venire dove lavorare che fosse a casa loro, e quindi siamo stati un minimo fortunati ad avere questi grandi artisti che desideravano una cosa più, più bolognese. Ecco, da lì siamo partiti e non ci siamo più fermati.
E beh, insomma, siete arrivati davvero a grandi livelli, dopo ne parleremo. Allora, dicevo prima, no, sì, che tanti dei nostri ascoltatori, di chi ci segue, sfoglia i libretti dei CD e vede appunto questi nomi. Tecnico del suono in fondo è un pochino più chiara, no? Però forse meno chiara invece è la funzione del cosiddetto produttore discografico. Allora, Stefano Senardi, tu che sei uno dei più importanti produttori discografici in Italia, che hai lavorato con dei colossi che abbiamo nominato prima, e se tu dovessi spiegare appunto ai nostri ascoltatori che non abbiano ben in chiaro che cosa sia un produttore discografico, come risponderesti?
Questo è difficile, perché non saprei neanch'io che cosa è veramente, nel senso che allora, sicuramente è una persona dotata di esperienza, di grande passione per la musica, però anche di conoscenza. E anche direi di un grande senso dello humor, perché in questi anni abbiamo visto questa figura cambiare in maniera drammatica, ecco. Certo. Addirittura adesso mi riportano che non c'è il vero e proprio direttore artistico, e che il produttore discografico poi coincide con altre mille figure. Non lo so, quello che ho detto, tanto conoscere, amare molto la musica e ascoltarne tanta, in modo da riuscire ad avere insieme alla passione anche qualche intuizione fortunata, e solo con la passione si può avere un'intuizione di questo tipo, credo.
Naturalmente. Adesso vi voglio far ascoltare un piccolo passo di un disco che io ho letteralmente adorato e anche consumato.
Dieci del mattino e mi scoppia la testa, come se avessi bevuto una botte di vino o fossi stata la mia festa. Apro una finestra, è ancora buio, butto nulla per strada, ma non mi risponde nessuno. Il mio cuore si è rotto, come uno specchio si è rotto, si è rotto quel bellissimo orologio, ti ricordi come lo chiamavi tu? Il silenzio continua, sono almeno le sette, apro la radio, la tele, le orecchie, ma nessuno trasmette. La stanza è piena di animali, sembrano zanzare, grosse come i cani, ma almeno i cani non sanno volare. Forse qualcuno mi sente, qualche vecchio amico mi sente, provo ad urlare così forte, almeno mi sentissi tu. Che giorno è?
Insomma, questi erano i dischi che si facevano chiaramente nel 1983, che è il titolo di questa canzone, ma non solo, è anche il titolo del decimo album in studio del cantautore Lucio Dalla, naturalmente, e registrato alla Phonoprint con gli Stadio, praticamente, con tanti musicisti degli Stadio, Mauro Malavasi che faceva gli arrangiamenti, insomma una serie di musicisti veramente strepitosi. E sentite un po' in un disco che cosa succedeva ogni poche battute, no? C'era un mondo sonoro infinito. Maurizio Biancani, che ricordo hai di questo disco in particolare? Poi magari approfondiremo un po' l'aspetto legato alla tua amicizia, al tuo lavoro con Lucio Dalla.
Io sono molto affezionato a questo disco, perché è il primo disco nel quale entro ufficialmente a lavorare con Lucio per un suo prodotto. Io con Lucio l'ho conosciuto nell'80, quindi 3 anni prima, però lui mi aveva affidato dei dischi di Ron, dei dischi degli Stadio, sì, grandissime cose, ma naturalmente non una sua produzione personale. Nel 1983 decide di fare questo enorme regalo a me e io lavoro a questo disco, lo registro, lo mixo, cerco di dare tutto il meglio di me stesso a un prodotto molto complicato, molto difficile anche da fare, perché come tu hai detto è un prodotto anche musicalmente molto complesso. Lucio qua voleva scrivere delle cose che non erano meno immediate di quelle dei 3 dischi precedenti, che erano stati dei suoi grandissimi successi, e quindi ritorniamo a una cosa un po' più da suite, diciamo, cioè sì, questo pezzo qui durava quasi 6-7 minuti, quindi si era già al di fuori di una cosa commerciale.
Certo.
E oltretutto il 1983 per me risulta un anno fantastico, perché io nello stesso anno faccio anche Bollicine di Vasco Rossi e Tropico del Nord dei Pooh. Esatto, un anno incredibilmente ricco di soddisfazioni e di successi, diciamo.
Certo. Ecco, ma è interessante, io credo, per chi ci sta ascoltando, capire un pochino il processo. Tu hai detto l'ho mixato, e non è per tutti così scontato sapere che cosa vuol dire mixare un disco.
Ho dato delle parole che magari per certuni sono ancora un po' difficili da comprendere. Registrato, si capisce, nel senso, arrivano i musicisti, si piazzano i microfoni, si cerca di catturare il suono degli strumenti, eccetera, eccetera. Missarlo significa che quando hai terminato il processo di registrazione, cioè quando hai tutti gli strumenti presenti, cerchi di miscelarli tra di loro e di farne una cosa che il pubblico possa ascoltare in una maniera naturalmente più comoda, quella di sentirlo per radio, di sentirlo da un CD o di sentirlo da un album in vinile.
Certo.
E questo è il lavoro, è uno dei lavori principali del tecnico del suono, cercare di fare questo lavoro di miscelazione che porta a un prodotto finale.
Certo, si può immaginare quasi come una ricetta, no? Il fatto di dosare i vari ingredienti con sapienza per ottenere poi...
È per quello che ho chiamato il libro l'alchimista del suono, perché significa miscelare assieme delle cose, cercare di tirare fuori quello che non si riuscirà mai a fare, cioè il prodotto perfetto, la pietra filosofale.
Naturalmente. Stefano Senardi, un produttore, che cosa compie in tutto ciò, in questo processo? Cioè, come può intervenire, se interviene, e in generale nel processo creativo che è legato alla produzione di un disco?
Beh, è un po' come dicevo, c'è l'intuizione, senz'altro, c'è l'esperienza, ma c'è anche la conoscenza della persona, dell'artista o dei musicisti che hai di fronte. Ed è chiaro che in questo caso la fiducia, il rispetto e anche la conoscenza, l'amicizia, la confidenza con la persona che è dietro al banco del mixer è fondamentale, perché a un certo punto a giudicare determinate cose bisogna sempre fare attenzione, perché c'è un impulso, qualcosa che ti viene da dentro, che è dovuto a tutti i fattori che descrivevo prima, e bisogna sempre essere diretti, precisi, non cercare compromessi se uno crede in qualcosa, eccetera, però cercare sempre di non andare a ferire la suscettibilità e di un artista e dell'ingegnere, del tecnico del suono, ecco.
Certo, sì.
Per cui è un delicato equilibrio tra diverse sensibilità.
Quindi da una...
Però effettivamente bisogna cercare di rimanere anche, mentre parlo del totale rispetto, anche un pochettino distaccati, non farti prendere delle emotività o dei rapporti personali, perché altrimenti non si può giudicare in maniera... distaccata, in maniera concreta.
Quindi, diciamo così, da una parte il lavoro di una sorta di chef della musica, dall'altra parte anche quella dello psicologo, dello psicanalista, che deve intuire appunto i caratteri dei musicisti per farli rendere al meglio, mettere nelle condizioni di esprimersi al 100%.
Una canzone per te. Non te l'aspettavi, eh? Invece, eccola qua, come mi è venuta, a chi lo sa, le mie canzoni nascono da sole, vengono fuori già con le parole. Una canzone per te. E non ci credi, eh? Sorridi, abbassi gli occhi un istante e dici non credo di essere così importante. Una bugia, infatti scappi via.
Che meraviglia, il magico 1983, che era, come dicevamo prima, Maurizio Biancani, anche l'anno della produzione di Bollicine, no? Vasco Rossi, naturalmente. Questo è uno dei suoi pezzi più celebri, una delle 8 tracce che facevano parte di quel disco, ovvero Una canzone per te, con testi e musiche dello stesso Vasco, tranne appunto Vita spericolata, che aveva la musica di Tullio Ferro. Maurizio Biancani, tu nel tuo libro L'archimista del suono racconti moltissimo di Vasco, no? Immagino che per te abbia rappresentato tantissimo, no? E quindi hai assistito proprio alla sua crescita verso quello straordinario artista che poi è diventato.
Vasco fa parte della mia vita, praticamente, come io credo sì. Di fare parte in parte della sua. Ci siamo conosciuti, che eravamo tutti e due, come si dice a Bologna, degli sbarbi, cioè di quelli che appena iniziavano a fare questo mestiere. Quindi io avevo appena cominciato a capire che cosa significava fare il tecnico e lui faceva ancora il DJ suonava le sue canzoni con la chitarra acustica, sperando di diventare un cantautore in quel periodo. Poi ha fatto la carriera che ha fatto, quindi diciamo tanto di cappello, la più grande rockstar che conosciamo. E ci siamo conosciuti nel 1976 e quest'anno qua facciamo i 50 anni di collaborazione, perché continuiamo ancora a collaborare assieme. Esatto, per me Vasco è stato importantissimo, come è stato importante per la Phonoprint. Abbiamo fatto tantissimi dischi assieme, io ho fatto anche tanti concerti con lui, perché lavoravo anche come live engineer, quindi e chiaramente nel libro occupa una parte bella preponderante di tutto il mio scritto.
Certamente una parte importante. Stefano Senardi, parlavamo appunto del ruolo di, diciamo, un po' di psicologo del produttore discografico. Tra gli artisti con cui hai lavorato, te ne ricordi uno in particolare o alcuni che siano stati più collaboranti, con cui sei riuscito a sviluppare un rapporto più interessante proprio da questo punto di vista della valorizzazione reciproca del lavoro?
Guarda, posso fare due esempi. Tra l'altro voglio aprire una piccolissima parentesi per dire che il libro di Maurizio mi ha appassionato molto.
È bellissimo.
E che in qualche modo descrive molto quello che penso io, nel senso dei rapporti umani, personali, oltre ovviamente alle competenze reciproche che che possono avere con i musicisti. E il libro di Maurizio è pieno anche di annotazioni personali, di sensazioni, di sentimenti. Parla anche di una vita dietro il tecnico, no? E quello è fondamentale, perché ognuno di noi si porta dietro anche la sua umanità, oltre che i suoi gusti personali, ovviamente, no? Perché i gusti personali contano, e come si contano. No, io sono sempre stato un grande ammiratore di Franco Battiato, poi ho avuto la fortuna di lavorarci e di diventare anche suo amico. E devo dirti che lui con grande stupore degli altri mi permise non solo di andare in studio con lui, mi ricordo a Capri anche uno studio che c'era lì, anche di dire, mi chiedeva pareri anche su lui, aveva sempre le idee molto chiare. E io ad esempio ricordo che col grande stupore degli altri produttori che erano uno venuto dall'Inghilterra, altri musicisti eccetera, io gli dissi che la voce come la stavo usando lui in quel disco era sbagliata, no? Ci fu un attimo di silenzio e poi alla fine lui mi disse: hai esattamente ragione, perché era proprio così, nel senso che c'è stata a un certo punto una tendenza dei cantanti italiani a nascondere un po' la voce sotto traccia, sì. Come si facevano in certe produzioni inglesi,
certo.
Ecco, nel caso di quel disco di Battiato, che era l'imboscata, invece la voce aveva bisogno di essere in primo piano davanti a tutti, eh? Questo almeno secondo me, e in effetti questa è stata una cosa. Poi l'altra è quella di intuizioni e fiducia reciproca. Non è più tardi di la settimana scorsa che sono stato a voto a celebrare, a ufficiare conferenza stampa della riunione dei CSI, e loro ricordavano che io, senza aver ascoltato nulla, gli finanziai quel viaggio in Normandia, dopo il quale ritornarono col loro primo album, eccetera, eccetera. È un insieme di cose, credo che sì. Dal mio punto di vista, conoscenza, competenze, ma soprattutto rapporti umani siano fondamentali.
Certo. Ascoltate un po' che meraviglia questa canzone.
Al replay, tra miliardi di altri ci sei e non hai scia, luminosa d'auto anche di periferia, come i sogni che farai o prenderai a noleggio quando ti addormenterai con le scarpe sul letto. Dentro al replay, con la testa girata un po' in su, da fotografia ci sei anche tu, prima di andare via. Se rimango ancora qui è come se morissi, e guardandomi allo specchio ad un tratto sparissi. Cadono le stelle, sono cieco, e dove cadono non so. Cercherò, proverò davvero sempre su di me il profumo delle mani, riuscire a fare sogni tridimensionali, non chiedere mai niente al mondo, solo te, come una cosa che non c'è, cercando dappertutto anche in me, ti vedo.
Bellissima, questa era Replay di Samuele Bersani, naturalmente anno 2000. Questa è la tipica canzone che non si può suonare sulla spiaggia. Perché? Perché è difficilissima, perché è veramente un piccolo trattato di armonia delle canzoni. Niente giro di do, ma ha uno sviluppo armonico bellissimo, sviluppo armonico e melodico, tipico della poetica di Samuele Bersani, che ritengo uno dei più bravi in assoluto cantautori della contemporaneità. Sei d'accordo con me, Maurizio Biancani?
Assolutamente sì, cioè io ho conosciuto Samuele, me l'ha presentato Lucio, che l'aveva appena scoperto nel vero senso della parola, e ho riconosciuto in lui subito una genialità che altri non avevano, cioè neanche acerba, cioè già strutturata, hai capito?
Sì.
E non è un caso che ho voluto con me per la presentazione del mio libro sul palco insieme a me Samuele, che mi ha fatto questo grande regalo, quindi è venuto a parlare del libro insieme a me. Io ho avuto un piacere immenso, perché siamo anche amici, oltre che oltre che tecnico e artista che hanno lavorato assieme. Quindi ho dei ricordi di Samuele e dei dischi che ho fatto insieme a lui, fantastici, molto molto belli proprio.
Sì. Ecco, tra i vari artisti che abbiamo nominato fino adesso, quelli più importanti con cui tu hai lavorato, appunto Vasco, Lucio Dalla, Samuele Bressani stesso, Ron e altri, come dire, i procedimenti costruttivi, per così dire, creativi di un disco cambiano, no? Quindi tra questi c'è qualche cosa che ci vuoi ricordare in particolare, segnalare in particolare, proprio della composizione, del mixaggio, della lavorazione? C'è qualche cosa che ti ha insegnato più di altre?
Guarda, sicuramente la cosa che ho dovuto più imparare e dalla quale ero più fuori in quel periodo e quindi ho dovuto proprio studiare è stato il periodo nella quale insieme a due grandi musicisti che erano Mauro Malavasi e Davide Romani abbiamo fatto con loro tra l'Italia e gli Stati Uniti, che è stata una palestra incredibile, l'università per me,
sì.
Abbiamo fatto dei mesi consecutivi a lavorare sulla la disco music italiana del periodo degli anni 77-78,
sì.
Nel quale abbiamo fatto dei dischi come Peter Jack Band, Change e altre cose che sono arrivate in cima alle classifiche discografiche statunitensi. Questa è stato per me una scuola pazzesca, vedevo questi ingegneri americani che lavoravano in un modo che io non me lo sarei mai immaginato, l'avevo solo ascoltato, ma vederli lavorare è stato aprirmi la mente proprio, sì. Hai capito? Ho capito più lì che in altri 10 anni a Bologna.
Certo. E cosa c'era di speciale? Come lavoravano? Cosa ti ha colpito esattamente? Se è possibile spiegarlo evitando, diciamo, sì, i tecnicismi.
No, non evitiamo i tecnicismi perché sono poi le cose che meno c'erano, cioè dal punto di vista dei macchinari, davvero, dal punto di vista delle macchine chiaramente allora c'era un grande gap in Italia tra quello che potevamo avere noi e quello che avevano loro, ma era la maniera nella quale loro concepivano la musica che era diverso, cioè per loro era una missione. Cioè si entrava alla mattina, se era quello il caso, e si finiva il giorno dopo, cioè a seconda delle necessità degli artisti, hai capito? Cioè la musica veniva concepita come una totalità e si andava alla ricerca dell'arte, non della tecnica. E questo mi ha fatto capire tante cose, che il mestiere del tecnico del suono è un mestiere artistico, non un mestiere tecnico. Sembra una bestemmia.
No, affatto.
In realtà io l'ho sempre pensata così. E quindi anche senza presunzione, io vorrei che fossi ricordato come artista.
Assolutamente, te lo meriti questa definizione, assolutamente, non è solo un muovere le manopoline, insomma, lo dicevamo prima, una sorta di gourmet, no?
Quello lo possono imparare tutti.
Esatto.
E il resto che è difficile in questo mestiere.
Certo. Stefano Senardi, voglio citare anche un tuo recentissimo libro altrettanto bello, che è La musica è un lampo, dove nella prefazione Michele Serra dice appunto che la musica in quegli anni, stiamo parlando, che so, gli anni 60-70, era la rivoluzione. Questo mi colpì molto, infatti ne abbiamo parlato anche in altre puntate di Voi che sapete con te, no? Quindi occupava un posto speciale, ce l'ha confermato adesso Maurizio Biancani dicendo che la musica era la totalità.
E come? Ma pensa un po', adesso passando al ruolo di Maurizio, a parte Maurizio che è un fuoriclasse, ma per forza è un artista. Ma pensa ai Beatles senza George Martin,
certo,
da una parte, o i Pink Floyd senza Alan Parsons.
Sì.
Io mi ricordo di aver scritto un libretto su Alan Parsons quando alla compagnia generale del disco erano stati acquisiti i diritti della sua discografia. Non era famoso Alan Parsons in Italia in quegli anni, eravamo all'inizio anni 80 e mi andai a studiare tutte le cose, eccetera, ma scoprì, ad esempio, che era stato lui andare in giro per gli orologiai di Londra a registrare tutti gli orologi ticketing che sono in time.
Incredibile. Chissà quante di queste cose si possono raccontare dietro alla realizzazione dei dischi, perché anche oltre a tutto, Stefano, c'era anche molto tempo, no? Io ricordo che so questi bellissimi documentari dei Beatles, The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd, Abbey Road, passavano un mese, 2 mesi in questi studi, no? Quindi erano proprio delle fucine creative impressionanti. Adesso sarebbe impossibile, no, fare una cosa del genere, anche proprio per un problema brutalmente economico, dico bene?
Eh,
Sì, chiedi a me. Sì, sì, certo, economico, però guardate, io penso che possa aiutare da tanti punti di vista l'intelligenza artificiale, però quella cosa che hai dentro, quel brivido che hai dentro, sì, quella cosa, quel suono che ce l'hai in testa o dentro l'anima o sotto la pelle, quella cosa lì ci puoi arrivare solo te, ci devi arrivare a piedi, non ce la fai. Puoi usare delle scorciatoie, in questo l'intelligenza artificiale può essere utile, ma non so se Maurizio è d'accordo, ma io penso di sì, ci devi averci qualcosa dentro.
Sei d'accordo, Maurizio, produrre sulla necessità dell'anima, ecco, diciamo così.
Assolutamente, guarda, io sono, mi ha fatto proprio questa domanda durante la presentazione del libro Samuele, che è invece molto spaventato dall'intelligenza artificiale. Io gli ho detto, guarda, l'unico problema dell'intelligenza artificiale è saperla governare.
Sì.
Se noi sapremo utilizzarla diventa una cosa meravigliosa. Non ci dobbiamo fare sopraffare da questo e pensare che possa sostituirci. Io sono assolutamente conscio che non ci sostituirà mai.
Beh, certo, dai, lo speriamo bene. Con questa frase emblematica e importante concludiamo, purtroppo per me, perché mi piace troppo parlare con voi questa puntata di Voi che sapete, ma ci torneremo sicuramente, se voi lo vorrete, a ospitarvi, no? Quindi io direi, lasciamoci proprio con un brano che si chiama così, Anima, Ron, 20 secondi Maurizio Biancani su questo brano.
Ah, questo brano qui è un brano che ricordo con un piacere pazzesco, perché era il brano in assoluto che amavo di più dell'album di Guarda chi si vede di Ron, e lui è riuscito a dargli un'interpretazione dove persino Lucio, che era forse uno dei più grandi cantanti e interpreti che abbiamo avuto in Italia, è rimasto stupito.
Grazie
tanto. Aveva la faccia proprio della stupefazione.
Certo. Okay, grazie tanto Maurizio Biancani e Stefano Senardi per essere rimasti con noi. Grazie.
Grazie. Ciao,
a tutti. Ciao Stefano. Ciao.
Prendere di notte un aeroplano, volare ed andare lontano, andare senza muovere niente. Puoi prendere la notte in una mano, fermarla parlando più piano, anche se nessuno mi sente. Tu che ti svegli e mi dici, rifallo che non capisco. Ti sei alzata sul letto e poi ti butti giù. Io coi tuoi occhi buttati, gli occhi mi intenerisco. Allora provo a inseguirti, entro dagli occhi e via, in cerca di compagnia, tra due nuvole e due lacrime. Ecco che incontro l'anima, l'anima. E da un sospetto lancio un urlo che si schianta sul tetto. Per fortuna nessuno mi sente. L'anima è una parola, è un concetto. Non è normale vederla sul letto, vederla e fare finta di niente. Tu te ne accorgi e sorridi, mentre sono io e non capisco. Arrivi sempre prima tu, ma sento ancora i tuoi occhi negli occhi e mi intenerisco. Oh, che notte stanotte, piccola anima mia, ma prima che voli via, fammi una cortesia, dimmi se la tua anima ha un posto anche per me. C'è un posto anche per te. C'è un posto anche per te.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.